stamattina, sai, c'è una storia che ho sentito molto interessante, molto, cioè un po' spezza il cuore, però ci abbiamo così tanto da imparare. Vuoi sentire?
Sì.
Sai, c'era questo grande uomo di Dio, John G. Lake, si chiamava, che è morto negli anni 30. Ed era quello che ha fatto un sacco di guarigioni, no? Che la sua famiglia era morta, tutti la sua famiglia erano morti di cancro, di questo, di quella, tutti erano morti, gli era rimasta una sorella. E si è ammalata anche lei di cancro, e poi rimaneva solo lui. E lui che credeva nelle guarigioni, perché si era convertito da poco. E allora si è disperato al Signore, ha detto: Signore, perché, 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 perché la fai morire anche a lei, Signore? E ha pianto a Dio, perché credevano alle guarigioni a questo punto. E mi pare che ho già accennato questa storia in passato. E a un certo punto Dio gli risponde e dice: io non sono io che la faccio morire, sei tu. E allora lui finalmente ha capito che doveva veramente, veramente, veramente mettere tutto il cuore. Come dice Apocalisse, legge l'Apocalisse 12:11.
Apocalisse 12:11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.
E vai anche a Geremia 29:13, già che ci sei.
Geremia 29:13. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore.
Praticamente questa è stata la risposta di Dio a John G. Lake, un grande uomo, era un pentecostale in America, posto anticristo l'America, ogni tanto Dio fa sorgere dalle gemme. E allora Dio gli ha detto: sei tu che la fai morire, non io.
Ai, ai, ai.
E allora si è disperato, non con tutto il cuore, doppio tutto il cuore. E immediatamente la sorella è guarita di cancro. Non è morto. E nella sua esperienza innumerevoli sono stati guariti e tanta gente è tornata dai morti, cioè gente che era morta da diverse ore. Lui aveva la fede di farle tornare in vita, i germi che lo attaccavano morivano, non si ammalava mai.
È
Insomma, un
bello.
esempio grandissimo di Gesù.
Amen.
Gesù si è mai ammalato. Sono
Grazie,
solamente i
Gesù.
fessi come me che si ammalano. E allora stamattina ho sentito una storia bellissima, bellissima, spezza il cuore, ma no,
Ah, non era questa la storia?
questo è per ricordare i fratelli chi è lui. E
Ok.
allora che è successo che il figlio di John G. Lake, 17 anni, era all'ospedale e stava morendo. 17 anni, stava morendo, era cos'era il 32. 32, 33, 34, quell'anno lì. E mentre moriva all'ospedale, che poi è morto,
Ah, sì, è morto.
sì, e dei testimoni hanno sentito dire queste parole da lui. Col cuore spezzato in lacrime, a 17 anni, non è tempo di morire. Figlio di un cristiano, è un attacco satanico. Quanti fratelli adesso hanno figli che stanno malati, genitori che stanno morendo, quanti, diversi fratelli. Abbiamo una lista, no, per domani che pregheremo,
Sì,
vero? Quindi sono una ventina.
sì, sì, sì.
E prima di morire, questo ragazzo ha detto: If my father would be here, I wouldn't have to die. Questo, e lui è il padre era morto 2 anni prima. John
Ah, il padre era morto già.
G. Lake era già morto 2 anni prima. E 2 anni dopo il figlio era all'ospedale, 17 anni, stava morendo, e disse, prima di morire, pochi giorni prima di morire, disse: se mio padre era qui, io non dovrei morire. Perché il dottore gliel'hanno detto che non c'era niente da fare. E poi è morto.
Quindi voleva dire che il padre aveva la fede di guarirlo?
Sì, voleva anche dire che nessun altro aveva la fede, né lui né altri, però il padre aveva questa fede. La cosa triste, che spezza il cuore, è che nonostante gli sforzi che ha fatto John G. Lake per promuovere il messaggio, e veramente ce l'ha messa tutta, Dio lo benedica, dopo che John G. Lake è morto, nessuno ha raccolto la sua unzione e continuato col messaggio. Cioè, noi sappiamo che quando Elia è morto, che non è morto, è andato in cielo, vabbè, è morto nella carne, ma è andato in cielo nello spirito, secondo libro dei re, lui cosa ha fatto? Perlomeno Dio gli ha detto: vai e ungi Eliseo, profeta al tuo posto, primo re, capitolo 19, lì, verso lì. E Elia obbedì a Dio, fratelli. E unse Eliseo, che stava arando, appena l'ha chiamata a seguire, Eliseo ha bruciato il suo aratro, ha sacrificato i buoi, che sarebbe come dire oggi do fuoco al mio trattore di 50.000 euro, perché erano 12 joghi di buoi che tirava un aratro gigantesco. E l'ha seguita ed è diventato al posto di Elia, e sappiamo da secondo libro dei re che ha fatto il doppio dei miracoli di Elia, una ventina, non so quanti, devo contarli. Ha fatto doppio di miracoli di Elia, quindi ha fatto, diciamo, come ha detto Gesù, Giovanni 14, 12: opere maggiori di me farete.
Amen.
Eliseo, che era un discepolo di Elia, fece doppi miracoli, opere maggiori di Elia. Va bene? Ora, io volevo chiedere a tutti i fratelli della nostra chiesa: non falliamo Dio, fratelli. Let's not fail God, fratelli che ci seguono, che parlano inglese. Let's not fail God, right? Don't fail God, no, non fallire Dio.
Non deludere Dio.
Non fallirlo. In che modo lo falliamo?
Disubbidiendo
No,
e
no, no. Sì, anche, ma se non addestriamo il nostro Eliseo a fare meglio di noi, i figli devono essere meglio dei padri, se no i padri sono un fallimento. Il fallimento può essere colpa del figlio anche, ribelle, ok, però se il padre non l'ha addestrato il figlio dalla nascita, va bene, cominciare a pregare con la mano sul ventre della moglie incinta come facevo io con mia moglie e altri hanno fatto meglio di me, va bene? Se il bambino non cominci a leggergli la Bibbia quando ancora non capisce la lingua, se il bambino non gli predichi il Vangelo quando ancora non riesce, ancora non parla, non cammina. Leggi dove dice qua, Deuteronomio 6, all'inizio del capitolo, forse verso 6, 7, verso lì, dice: ascolta Israele.
Sì, verso 6.
6, ok.
Deuteronomio 6, 6.
6, 6.
Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città.
Va bene, quindi quando camminerai, insegnerai a tuo figlio, quando ti corichi, noi quando andiamo a dormire nella mia camera da letto, c'è io e mia moglie, e c'ho due bambini, Nicoletta e Castello, e facciamo chiacchierata la sera. E noi gli parliamo di Gesù a loro, i bambini, specialmente John, che è sempre all'asilo. John mi mette a dormire la sera leggendomi storie dalla Bibbia,
È sempre l'ultimo ad andare a dormire.
anche ieri sera, cioè. L'altra sera, ancora una, ancora una, e adesso le storie che gli abbiamo insegnato a vivere, adesso lui ce le insegna a noi. E noi gli diciamo: ok, ma io gli ho detto, guarda, questa storia è la prossima storia che leggi, mi raccomando, non te la prendere. Io chiudo gli occhi e mi addormento mentre l'ascolto. Sì, papà, non c'è problema. E mi ricordo l'inizio della storia, il resto. Cioè, facevo così con lui, facevamo così con lui. Va bene? E adesso mietiamo quello che abbiamo seminato. Adesso John, 8 anni, e lui mi legge le storie e mette a dormire papà. La prima l'ascoltiamo, commentiamo, e poi la seconda volta: senti, papà è stanco adesso, io chiudo gli occhi. Sì, papà, va bene. Lui legge la storia alla mamma. E dormo benissimo. Adesso i bambini, capito, fanno quello che facevamo noi con loro. Quindi, se voi fate questo con i figli, non dovete preoccuparvi quando siete vecchi, dove sono i miei figli, dove la mia famiglia, sono solo come un cucù all'ospizio. Dovete essere una piccola tribù, e la tribù comincia quando la moglie è incinta.
E se uno si converte dopo che il bambino è già grande e non ha saputo da piccolo insegnarlo sulle vie del Signore, è troppo tardi?
E ripeti.
Se un genitore si converte lui stesso dopo che il bambino è già cresciuto e non ha saputo da piccolo insegnarlo al bambino a seguire Gesù, è troppo tardi per quel bambino?
Se il bambino si converte da grande?
No, se il genitore si converte dopo che il bambino è già cresciuto.
Ah, il genitore si converte da grande. Mm-hmm. No, questo non è mai di Dio, perché poi ognuno fa la sua scelta, non è che Dio decide chi si salva e chi non si salva.
Okay.
Io, per esempio, sono cresciuto in una famiglia atea, una famiglia buona, principi sani, e mio padre è una persona molto onesta, manteneva la parola, sempre ha pagato i debiti, era famoso per mantenere la parola. Cioè era un figlio di Dio, non lo sapeva, insomma, lui credeva di essere comunista. Atei, mm-hmm. Mio padre, sai, lui assimilava Dio alla Chiesa, quindi odiava Dio come la Chiesa, gli hanno insegnato i comunisti. Poi quando si è convertito ha capito che Dio e la Chiesa sono, specialmente certe chiese, fuori binario, e non c'entra niente con Dio. Certe chiese dico io, noi rappresenti anche te, che rappresenti Dio, porti frutti. Poi Dio, mio padre si è convertito, mia madre, cioè due fratelli, uno si è convertito, l'altro no, e sono stato anche abbastanza perseguitato, eccetera. Comunque, tanto amore a tutti. E io mi sono convertito da solo. Io volevo fare il prete cattolico. Dicevo a mio padre, io voglio andare in chiesa a fare il prete. Beh, avevo 9 anni, perché a 9 anni mi sono convertito. E dicevo, sei stupido, perché andare in chiesa? Perché voglio andare in paradiso, voglio andare in cielo, devo fare, se non divento prete non vado. Ma tu sei stupido, stai zitto.
Oh.
Capito? E comunque alla fine, mio padre era una brava persona, non è che mi malediva perché ero cristiano, no, lui mi rispettava, però non era cristiano, insomma, ecco. Era un bestemmiatore come tutti i comunisti, cioè, blasfemava contro Dio, contro la Chiesa e tutto, però poi si è calmato quando ho avuto il privilegio di guidarlo a Gesù insieme agli altri, che quasi tutti gli altri. E allora quel che voglio dire è che, fratelli, non falliamo Dio, non falliamo il Signore fallendo di addestrare il nostro Eliseo. D'accordo?
Amen.
Gesù ha dato l'esempio, ha preso 12 Eliseo, ok? Il 12esimo era Paolo, naturalmente. Quando dico 12 discepoli, non è Giuda, è Paolo, d'accordo? E non è anche Mattia che ha giocato a dadi, no, è Paolo il 12esimo e basta. E ha preso 12 Eliseo, Gesù li ha addestrati tutti affinché diventassero meglio di lui in quantità, non in qualità, in quantità meglio di Gesù, più opere, eccetera. E qua, in qualità non c'è paragone, lui è Dio. D'accordo? E sì, quindi noi cerchiamo, sì, fratelli, di, quando usciremo da questa valle di lacrime chiamata la nostra vita, cerchiamo di lasciare alle spalle, anche se noi, che so, ci siamo convertiti tardi e quindi i figli, se sono del Signore bene, se non lo sono devono decidere. Però, capito, ciascuno di noi deve essere un diamante, una stella. Va bene, c'era un fratello che mi ha scritto e dice: mio figlio, quando parlo di Dio, tira bicchieri contro le pareti e bestemmia Dio. Mm-hmm. E tu esci di casa, abbandonali, se sono così conciati male. Lo ha fatto e alla fine il Signore l'ha benedetto, ha sistemato tutto, cioè lo ha liberato da una famiglia sbagliata. Mm-hmm. A volte devi fare questo. Gesù si è liberato da una famiglia sbagliata, i suoi fratelli non credevano in lui, Giovanni 7,5, li ha lasciati indietro e è andato avanti senza di loro. Finché poi lo vediamo in Atti capitolo 1, si sono convertiti.
Sì.
E allora, quindi, fratelli, il Signore guarda la nostra Chiesa, dobbiamo essere una luce sulla collina. Per questo che il diavolo ci combatte su internet, tutta la zizzania, sono sempre lì a maledirci, insultarci, e noi ridiamo davanti al diavolo. Con più ci perseguono, con più siamo felici. Perché ha detto Gesù, ha detto Gesù di essere più felici mentre vi perseguita, non l'ha detto? Dove?
Sì, lo ha detto. In Matteo 5, verso 10 a 12.
Bravissima. Lo leggiamo?
Sì, lo leggiamo. Matteo 5. Verso 10. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi.
Amen, amen. A volte,
allora,
fratelli,
è un onore essere perseguitato come i profeti di prima.
A volte i fratelli gli scrivono e dicono: oh, frate Giuseppe, ti perseguitano, dicono che sei del diavolo. Io me la rido. Oh, gioite, alleluia.
Non è che gioisci così facilmente, però quando leggi la scrittura ti rendi conto, sì, è un onore per Gesù essere perseguitato e non devi preoccuparti, è il prezzo da pagare.
No, io gioisco abbastanza facilmente, anzi mi piace ridere al diavolo quando lui, con più il diavolo mi persegue, più me la rido io, perché cioè, detto Gesù di gioire, se a volte invece mi arrabbio, mi do una calmata e mi metto a ridere.
Okay.
Perché il diavolo a volte gli si risponde con le risate. A volte il diavolo non deve prendere sul serio, a volte è sul serio per sgridarlo, a volte non prende sul serio perché sono solo bugie, a volte invece gli attacchi delle malattie sono vere,
però
a volte le sue parole sono sempre false, quindi dipende cosa che sta facendo. Sì. Però a volte è bene ridergli in faccia. Luca 6:26.
Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti.
Ok, va bene. E quindi guai se tutto internet dice bene di noi, di te, di me. Vuol dire che siamo falsi profeti. Se la zizzania parlasse bene di noi, saremmo zizzania come loro. E allora dobbiamo gioire. Il mio diploma è il signor perseguitato. Va bene, Gesù fu perseguitato 3 anni e mezzo, perché io dovrei avere la zizzania che parla bene di me?
E Gesù era perfetto, non ha fatto uno sbaglio, e lo hanno ucciso. Ti immagini quanto più perseguiteranno noi, che siamo peccatori?
Cioè, gente che invece di pregare il Vangelo combatte contro quelli che lo predicano, sono solo zizzania. Dobbiamo ridere di questa gente e andare avanti. Quindi la conclusione è: cerchiamo di lasciare un Eliseo dietro di noi, o 100 Eliseo. Io spero di lasciarne migliaia, Elisei che faranno il doppio miracoli di me, doppio predicazione di me, che amino il Signore doppio di me, va bene?
Amen.
Va bene, questa è la mia preghiera, Signore Gesù. Quindi, fratelli, cerchiamo che non dobbiamo dire come questo ragazzo di 17 anni: se mio padre fosse qui io non morirei. Cerchiamo di essere 17 anni, tra virgolette, che guariscono amen, se stessi, amen, e gli altri.
Amen. Grazie,
d'accordo?
Gesù. Amen.
Quindi cerchiamo di, qualcuno non dica: mio padre non c'è. Dov'è il discepolo di tuo padre? Dove sono i discepoli? Va bene, quindi fratelli, ogni giorno cercare di addestrare altri. Vabbè, addestrare altri, secondo Timoteo 2:2, cosa dice?
Teach others to teach others.
Le cose che ti ho insegnato in presenza di molti testimoni?
Secondo Timoteo 2:2. Le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri.
Quindi Paolo è stato un buon esempio di questo, è stato un buon esempio di Gesù. Andava in giro a insegnare ad altri quello che Cristo ha insegnato a lui.
Uh-huh.
E ha insegnato alle sue chiese, Galati, i Corinzi.
Uh-huh.
Ha insegnato le cose che Gesù ha insegnato a lui. Fratelli, cerchiamo di non perdere l'oro, i gioielli, i talenti che Dio ci dà. Perché la nostra chiesa, noi siamo o vogliamo essere chiamati ad essere una luce sulla collina, apostoli, discepoli, sacerdoti che insegnano ad altri, profeti, perché uno che ha lo Spirito Santo è potenzialmente, diteglielo alle chiese che non ci credano, uno che ha lo Spirito Santo è potenzialmente un profeta, un sacerdote, un pastore, altro che cardinali e arcivescovi col diploma sputacchiato sulla parete. Lo siamo in virtù dello Spirito Santo. Ma se lo Spirito Santo, certe chiese glielo danno un bicchierino d'acqua sulla fronte al neonato, quello lì, il neonato non sa neanche cosa caspita stai facendo lì. Sai che l'acquetta gliel'ha messo sulla fronte anche a Stalin e Hitler?
Mm.
Bello Spirito Santo che ha ricevuto. Va bene, fratelli, quindi addestrare, insegnare, in che modo? Io ho fatto la mia parte, io ho fatto il mio corso biblico, adesso dateci una mano a distribuirlo. Non è mio corso biblico, è del Signore, perché le scritture non sono mie, sono del Signore. Distribuite questo corso biblico, mettetelo su CD e datelo. Vabbè, il corso biblico, il tempo della fine, l'Apocalisse, spendete un po' di soldi, fate CD. Se non lo sapete fare, andate in un negozio, pagate qualcuno, tirate fuori i soldi dal cuscino, aprire il cuscino, la federa, fuori qualche soldino, fare DVD, CD, qualcuno che sa cosa sta facendo, sempre in tasca, 4-5 CD. Così alla persona giusta, bang, pronto, pronto. Io andavo sempre in giro con i Nuovi Testamenti nelle tasche, con frantini del Vangelo, CD, cassette, quello, sempre pronto a dare. Va bene, sempre pronto. Il soldato non va in giro. Avete visto mai un poliziotto di turno senza pistola? Non esiste. Noi siamo sempre di turno.
Amen.
La nostra pistola spirituale è sempre qui.
È la Bibbia.
Gloria a Dio.
Amen.
Quindi da ora in poi il messaggio di Gesù per me e anche per voi, per tutti noi, la nostra Chiesa. Sempre avere in tasca le armi da dare. Va bene, se trovate un corso biblico migliore di quello che Gesù ci ha dato, usate quello. Io non l'ho trovato, altrimenti usate quello che il Signore ha dato a noi, non ha dato a me, ha dato a noi, la nostra Chiesa. Alleluia.
Amen.
Gloria, gloria. Addestrate il vostro Eliseo, e quando uno riceve dice: guarda, qui c'è un telefono, chiamami che ci incontriamo. C'è la persona speciale, specialissima, che prende il suo telefono, no, adesso ti telefono domani. E ci sono poi la moltitudine, che non puoi telefonare a 100 persone. Allora gli dici: telefonami. E se ti telefonano, valgono, sono degni. Fammi ripetere questo, che caso è sfuggito a qualcuno. Le persone speciali, prendete il loro telefono e li seguite.
Mm-hmm.
Va bene? E incontrate anche tutti i giorni, se possibile. O tanto frequente quanto possibile. Le persone invece che sono tantissime, che non potete telefonare 20 persone al giorno, allora gli dici: qui c'è il mio telefono, e chiamami. Se ti chiamano, allora vale la pena di seguirle. Non le invitate subito a casa, perché se non vi fidate. Primo incontro potete farlo tranquillamente in una caffetteria, capito? E poi se sono degni, dopo a casa vostra. O a casa loro. Attenzione, uomini con uomini, donne con donne, va bene?
Meglio, sì.
Quindi, perché qualche sorella è cascata nella fossa, va bene? E qualche fratello anche. Quindi attenzione, ci siamo?
Amen. Amen.
Noi andiamo a evangelizzare, a volte siamo tutti misti. Angela va con un fratello va con Dora, quindi possiamo incontrare chiunque, maschi e femmine. Però, essendo un gruppo, la sorella può fermare un fratello, il fratello può fermare la sorella può fermare un maschio, il fratello può fermare una femmina,
sì, sì.
Perché siamo in gruppo,
sì.
Ma quando sei solo e sola, attenzione, Achtung, che la gente può mischiare l'amore di Gesù con un altro tipo di amore che non è di Gesù, va bene?
Sì.
Devo tradurlo, carnalità, sesso sbagliato, d'accordo? Poi attenzione a quelli che si innamorano di voi, perché tu vai con lo Spirito Santo e lui dice: questa è la donna migliore del mondo, ma non è, è semplicemente lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che tu rimani scioccato. Io lo sposerei, ma no, è perché c'è lo Spirito Santo. Andiamo?
Amen. Voglio leggerti veloce una testimonianza su questo soggetto di addestrare gli futuri Elisei. Abbiamo due Elisei qui, uno si chiama Gianni, di 18 anni, che abbiamo già sentito le sue testimonianze diverse volte in radio, che evangelizza con suo cugino Giovanni. Da alcuni mesi sono molto attivi e si danno da fare per Gesù. E questi giovani ci danno un esempio come possiamo anche noi fare. E Gianni scrive: il Signore sta facendo un'opera grande nell'evangelizzazione. Tant'è vero che alcune persone ci hanno invitati a casa propria e noi abbiamo parlato di Gesù e la famiglia ha accettato Gesù e abbiamo pregato insieme. Dovremo andare anche a casa di qualche altri fratelli che stanno più lontani e andremo con il treno sicuramente. Stiamo anche parlando con molti musulmani. Uno ha accettato Gesù. Anche nella mia scuola qualcosa sta cambiando e il Signore piano piano me lo fa vedere. Stiamo andando di solito vicino alla stazione dove ce n'è più bisogno. Tutto questo alla gloria di Dio. Grazie per i vostri insegnamenti. Senza di voi non avevo il coraggio di fare niente. Vi amo nell'amore del Signore. Pregate per noi. Alleluia.
Gloria a Dio. Amen. Bellissimo.
Amen.
Allora, seguiamo l'esempio di Gianni, o meglio di Gesù. Andare, perché,
amen,
fratelli, L'idraulico è chiamato a riparare idraulica, il meccanico è chiamato a fare a riparare motori,
sì.
L'ingegnere, l'architetto, il geometra sono chiamati a disegnare, il geometra fa le case. E noi siamo i figli di Dio, i fratelli di Gesù, i salvati di Cristo, e quello è il nostro lavoro. E come meccanico fa il suo dovere, il geometra, l'ingegnere, il maniscalco, il dottore, il veterinario, e noi? E noi seguiamo il mondo.
No.
Un'oretta la domenica, ascoltare Radio Blast.
No.
Sabato un'altra, qualche altra oretta.
No,
scaldiamo
no,
la
no.
panca nel nostro salotto. No, no, fratelli così non ne abbiamo, non ne vogliamo. Perché non credo che abbiamo fratelli così. No? Quindi abbiamo fratelli che sono come fratello Giuseppe e meglio, speriamo.
Amen.
Va bene? Meglio.
Altrimenti non resisterebbero a ascoltare questi messaggi.
E non è difficile essere meglio di me, è facilissimo. Guardare Gesù non stop. E quindi la nostra chiesa è o deve essere una chiesa di apostoli, di profeti, di guaritori. Dici, io ho pregato e nessuno è guarito, continua. Io ho predicato e nessuno si è convertito, continua. Quando Edison ha inventato la lampadina, l'ha detto, la lampadina che ha inventato Edison è stato un esperimento riuscito dopo quanti tentativi?
Oh, se ho sentito bene, dopo 1000 tentativi?
Più di 1000 tentativi.
Ai, ai, ai.
Ha fatto più di 1000 tentativi e alla fine è venuta la lampadina. Quindi quando tu hai provato a pregare 1000 volte su infermi che non guariscono, puoi dire, Signore, che succede qua? Io non credo però che il Signore ti farà aspettare 1000 volte.
Amen, amen.
Se tu hai bisogno del battesimo dello Spirito Santo, non lo riceverai solo chiedendolo, leggendo la Bibbia o pregando. No, caro. Lo riceverai facendo come Apollo, Atti capitolo 18, che dice non avevo lo Spirito Santo e predicava a destra e a sinistra, sotto e sopra. E dopo Gesù gli ha mandato un paio di apostoli, un paio di discepoli, Aquila e Priscilla, che gli hanno spiegato che lui predicava l'acqua, predicava l'acquetta, il Vangelo anacquato, il battesimo dall'acqua. E gli hanno detto, no, no, l'acqua San Pellegrino, Recoaro e Boario di Giovanni Battista è finita. Sì, fino alla Pentecoste, ma dalla Pentecoste in poi con quell'acqua lì è solo una cosa simbolica, è come la circoncisione. Ma Gesù è stato battezzato nell'acqua? Sì, è stato anche circonciso, cosa vuol dire? È nato a Betlemme, andiamo a nascere a Betlemme, cos'è? Cerchiamo di non essere troppo religiosi, attaccarsi, va bene? E allora Dio gli ha dato il battesimo dello Spirito Santo e Apollo è diventato ancora più potente. Lo vediamo prima, Corinzi 1, 11, 12, 13, che addirittura seguivano lui invece di Gesù. Però Apollo era una brava persona. Quindi, fratelli, volete essere battezzati dello Spirito Santo? Smettete di pregare per il battesimo dello Spirito Santo e andate a evangelizzare e datevi da fare e il Signore ve lo darà senza che ve ne accorgete.
Abbiamo una testimonianza anche su quello.
Sai, ci sono dei fratelli e sorelle che ci scrivono, oh, io vorrei il battesimo dello Spirito Santo, io vado a evangelizzare questo, quell'altro, e vedo anime sconvertite, però non sono... Ho detto, guarda che tu sei battezzato nello Spirito Santo. Te l'ha già dato, non te ne sei accorto.
Sì, perché aspettano un segno, qualcosa divino, qualcosa sovrannaturale, e non succede.
Un
e
cavallo
dicono,
che vola, ho visto
no,
un segno.
No, non così. Ma forse parlare in lingue o sentire un calore... Ti leggo una testimonianza su questo? Vuoi sentire?
Sì, sì.
Andiamo di testimonianza in testimonianza.
Sì, sì. Quale?
Guarda, Pasquale. Pasquale un mese fa ha scritto che lui, anche se studia la parola, non sente di crescere spiritualmente. E ha detto che non ho mai avuto un'esperienza con lo Spirito Santo, un messaggio, un calore, un segno da Dio. E le abbiamo risposto... in un messaggio in radio, un messaggio che anche a me mi ha parlato molto e credo molti fratelli hanno ricevuto benedizione da questo. Il messaggio di risposta era che Dio dà lo Spirito Santo a quelli che ubbidiscono, che camminano in fedeltà anche senza lo Spirito. Cioè che vanno avanti a vivere e operare per Gesù con o senza lo Spirito Santo, che seguono Gesù come se avessero i doni dello Spirito. Perché Dio guarda moltissimo la nostra fedeltà nelle cose piccole, se il cuore è disposto, è pronto, e allora verrà anche lo Spirito Santo.
Amen.
Quindi dobbiamo mostrare nelle cose piccole la nostra fedeltà.
Amen.
E proprio ieri Pasquale ha scritto, «Pace a tutti, fratelli, il Signore è grande e meraviglioso. da quando vi mandai quel messaggio, in realtà sento di crescere giorno per giorno nella fede. Comprendo sempre più la parola e ho una gran voglia di andare ad evangelizzare negli ospedali e nelle carceri. So per certo che il Signore mi guiderà e mi permetterà di servirlo, e presto riceverò anche i doni che Lui mi ha promesso. Nel frattempo proverò a comportarmi come se già li avessi. Per ora sto frequentando una chiesa pentecostale, ma ho paura di chiedergli cosa credono per il rapimento della chiesa, perché sono convinto, grazie anche ai vostri studi, che il rapimento avverrà dopo la tribolazione. E se loro dicessero il contrario, potrei anche abbandonarli. Ma Dio farà una via e mi indicherà la sua strada. Confido solo in Lui e nella sua parola. Un abbraccio fraterno a tutti voi, che Dio vi benedica grandemente nel nome benedetto di Gesù il Signore.
Alleluia, grazie Signore.
Amen. Quindi è un tono completamente diverso dal primo messaggio un mese fa, quando era giù, non sentiva la presenza di Dio, ha detto che non ho ricevuto mai un calore, un messaggio, un segno da Dio, anche se studio e studio la parola, non cambia niente, non cresco. E questo messaggio di ieri è veramente un altro spirito. Totalmente diverso.
Esatto, e questo che abbiamo detto, insegnato a Pasquale attraverso il corso biblico, lo insegniamo a tutti. Non guardate il corso biblico come una cosa religiosa, guardate le scritture profetiche che ci sono, scritture che devono cambiarvi la vita.
Amen.
E la vita di tutti quelli ai quali dati CD, DVD del tempo della fine, che potete scaricare dalla radio. È facile, Angela, no? Scaricare.
Sì. Se bene. No, scrivete e vi spieghiamo.
Sì, è facile. Quindi così siete evangelizzatori. A volte non avete tempo di seguire una persona un mese tutti i giorni, perché non vengono loro, non avete tempo voi. Ma gli date un CD e le pecorelle che presteranno attenzione è lo Spirito Santo, ricordate che è dalla vostra parte. Lo Spirito Santo guiderà queste pecorelle a cliccare quel CD dopo tre settimane, dopo un mese. Abbiamo sentito testimonianze così. E quindi ascolteranno tutti i giorni come se voi foste lì, che io fossi lì e noi tutti fossimo lì. Gesù sarà lì, perché le scritture li guideranno. Gloria al Signore.
Amen.
Quindi insegnare ad altri per insegnare ad altri che insegnano ad altri. Altrimenti alla fine della storia, quando arriveremo davanti a Dio, tribunale di Cristo, secondo Corinzi 5:10, il tribunale di Cristo dirà: dove sono i frutti? Dove sono i talenti? E tu mi hai dato un talento, ma l'ho sotterrato sotto la sabbia di una chiesa, di una panchina addormentata. Eccolo qui, guarda, te lo ridò. Ah sì? Servo malvagio. Il Signore ci toglierà a tutti noi che siamo colpevoli di questo. L'unico talento che abbiamo lo darà all'altro fratello degno che si è dato da fare. E dice: ma Signore, quello là ce n'ha già 10. È 1:11, dice Gesù. Ma allora il comunismo che dice tutti uguali, perché? Questo è più il capitalismo che il comunismo. Comunque già 10, gli dà 1/10, questo poveraccio ce n'è solo uno, gli togli quello. Dov'è l'assistenzialismo? E no, in cielo non c'è assistenzialismo, caro. C'è l'Odissea, il secchio delle immondizie dell'Odissea, la chiesa in Montezaia, da una parte, e la chiesa sposa dall'altra, Apocalisse capitolo 3. L'Odissea di qua e Filadelfia di là. Lo dice frate Giuseppe? Non lo dice frate Giuseppe. E Apocalisse capitolo 3, leggetelo per cortesia. E per questo che dico: noi siamo o vogliamo essere una chiesa di profeti, di apostoli.
Amen.
Capito? C'è gente che mi ha scritto: devi nominare gli apostoli, magari cominciando con lui. E no, caro, perché devi nominare gli apostoli? Gli apostoli si nominano da soli gli apostoli. Vabbè, si nominano.
Sì. Dai loro frutti.
I tuoi frutti parlano per te. Cioè non è che Gesù è stato nominato dal concilio di Trento, quello che era il concilio dei farisei, ha nominato Gesù Messia. Messia si è nominato lui nella croce. Apostolo ti nomini tu. Quando? Tutte le mattine, quando ti alzi e vai cominci a pensare al mondo o a Gesù? Chiedi forza al tuo cappuccino, al caffè, al mondo, la brioche, la televisione o a Gesù. Cosa fai quando ti alzi la mattina? L'apostolo presente o che sarà apostolo domani si sveglia e va a cercare Gesù in ginocchio, si mette a ballare, a saltare, lodare l'apostolo, il profeta. Va bene? Invece il laodiceano dice: ok, quanto manca andare in chiesa? 6 giorni. Ah, va bene, allora aspettiamo 6 giorni a fare la volontà di Dio. La volontà di Dio per lui è una panca da scaldare. Dio ci liberi. Va bene?
Amen.
Quindi, fratelli, confido che siamo una chiesa sveglia.
Amen.
Se non lo siamo, diventiamolo di corsa. E certo, questo predicare non è il modo di tenersi le pecore, è il modo di perderle. Però il Signore mi ha detto che l'unico modo che la nostra chiesa sopravviverà nel tempo della fine, per arrivare al livello che potremo morire uno per l'altro, sarà di potare, purgare, tagliare i rami secchi, tagliare ogni messaggio che diamo alla radio è un lavaggio, uno spolveramento, un purgamento, eliminare la zizzania. Ogni volta che Gesù parlava la zizzania scappava. Va bene, e ogni volta che Gesù parlava aumentavano i nemici, fino ad arrivare al punto che il giorno della crocifissione tutti, o la maggioranza almeno, gridavano crocifiggio, ma nel Vangelo non registra neanche una voce di uno che diceva fermatevi assassini, niente. Ci sarà stato qualcuno lì tutto impaurito, vergognoso, meglio sto zitto, se no il gallo ha cantato, io ho tradito Gesù, ha detto uno. Quell'altro, io se non metto le dita nel buco non ci credo, eccetera. Cioè erano lì tutti impauriti.
Sì.
Quindi, però, se abbiamo una chiesa di qualità, disposti a morire uno per l'altro, e allora possiamo fidarci di portare gente in casa e fare una spaghettata insieme, eccetera. Va bene? Questo è il motivo detto secondario, primario, che siamo carichi al massimo. Gloria a Dio, Angelina.
Sì.
Allora, quindi grazie, ogni volta che predichiamo facciamo come Gesù. Giovanni capitolo 6, cosa ha detto? Ha fatto una predica che si lamentavano. Cioè, ma Mosè ci ha dato la manna del cielo, cosa ci dai tu? Cosa vi do io? Vi do un sandwich con la mia carne e un bel drink, una bella bevuta col mio sangue. Ma questo in questo modo fa scappare tutti. Sì, ve ne volete andare anche voi? Gesù, 12 sempre più 70. I 70 hanno preso 70 autobus, hanno fatto autostop in 70 direzioni diverse. Fuori di qui, questo è impazzito. Se va avanti a parlare così lo crocifiggono.
Perché nella loro
scappiamo
legge,
ragazzi, se no crocifiggono anche noi. Giuda, dico, sono d'accordo.
Nella loro legge di Mosè era proibito bere sangue e viene Gesù e dice bere il mio sangue e quelli non potete accettare questo.
Era apposta per purgare la Chiesa. Apposta per purgare la Chiesa. Come si fa a predicare bevi il mio sangue, 300 denari d'argento di profumo sui miei piedi ha fatto bene? E questo è il modo di predicare. Se fratello Giuseppe prende un profumo di due pezzi d'argento sui suoi piedi e la zizzania mi crocifigge su una delle loro croci inutili e vuote, diverse dalla croce vera di Cristo. Va bene?
Ma non ti ho visto mai mettere profumo sui piedi.
Deodorante sì, però cioè, sempre che sei.
Sui piedi?
Sì, deodorante che ogni tanto mi regalano qui. Grazie Gesù. Va bene deodorantino dopo barba, va bene, così che quando vi abbraccio la gente non sviene, no?
Sì.
Va bene,
sì,
fratelli?
Sì.
Quindi quando predicate, fratelli, adesso lascia perdere. Ma fratello Giuseppe, guardiamo Gesù, che quando predicate, predicate come Gesù, va bene? Se predicate come me fate poco, come Gesù, va bene? Come predicava Gesù? Mangia questa carne, bevi questo sangue, ma così fa scappare tutti. E chi dà, chi porta la domenica i soldi per questa catapecchia chiamata edificio religioso? Nessuno, chiudilo. Ma però quei pochi che ti rimarranno, quando viene l'anticristo marchio della bestia, saranno in grado di dare la vita uno per l'altro. Abbiamo decine di migliaia di persone che ci seguono. Guarda, quando arriverà il giorno del Calvario e crocifissione, cioè l'anticristo marchio della bestia, voglio vedere quanti sono rimasti. Voglio vedere il giorno della crocifissione, virgolette, quanti andranno da Pilato e diranno io mi merito di morire, non lui. Voglio vedere. E saranno quattro gatti, come sempre. Quando Richard Wurmbrand è stato messo in prigione, gli amici l'hanno abbandonata, tranne qualcuno. Paolo ha detto, secondo Timoteo, leggere secondo Timoteo. Dice, tutti mi hanno abbandonato. Uno è andato di qua, l'altro è andato, i discepoli buoni anche. Uno di qua, uno di là, tutti mi hanno abbandonato. Anche quell'altro mi ha lasciato, non si è loro imputato. Capito?
E sì,
qui,
sì.
Caro mio, dobbiamo arrivare al livello che essere disposti a morire. Il traguardo della Chiesa, capito? Un po' come noi cerchiamo di fare a casa nostra, e ci sono altre comunità meglio della nostra nel mondo, e Atti 2, 44 a 45, leggilo. Gesù mi parlava su questa scrittura un paio di giorni fa, Atti 2,44. Questo è il traguardo che noi dobbiamo, che le nostre famiglie devono arrivare. Abbiamo migliaia di famiglie, però sono famiglie, però non sono comunità. Cosa vuol dire? Quello c'è il suo conto in banca, quell'altro c'è la sua macchina, non la usare, è la mia. Io conoscevo due famiglie che facevano comunità, però quello c'è il suo frigorifero col suo cibo e quell'altro frigorifero col suo cibo. Perché sai, loro si volevano così bene. Capito? Sono arrivati due gruppi di fratelli qui a trovarci tempo fa e gli abbiamo trovato un posto per stare, in un posto c'era la signora. Signora, mi raccomando, un prezzo così, un prezzo buono. Sai, questi sono fratelli? Sì, sì, e gli ha fatto lo sconto. Poi la signora mi telefona e dice, ma siete sicuri che sono come voi? Questi non mi sembrano come voi. Poi che è successo? Beh, è venuta di soqquatto, di nascosto, è venuta una sorella, mi fa, senti, io non voglio pagare insieme all'altra sorella che aveva dei figli, io voglio pagare separata. E mi fa, queste non mi sembrano come voi. Mm. E noi ci siamo vergognati. Ho detto, questi sono i fratelli che stiamo aiutando qui in Sud America. E questi fratelli non ci sono più, niente nomi, però voglio fare un'idea, non siate così, che nessuno sia così. Infatti io lo dico sempre, quando vi mettete insieme la comunità, non cominciate a condividere i soldi che non funziona, però neanche, almeno il cibo di giorno in giorno potete condividere. Sì, e se state in un luogo, non andate alla padrona di dire, senti, non voglio pagare insieme a loro, voglio pagare separata. Perché? Perché quella era una e gli altri erano tre. Avevo paura di dividermi 50-50. Comunque tranquilli, rispettiamo la privacy.
Devono essere un buon esempio.
Sì, questi non sono fratelli che ti puoi fidare, questi sono fratelli così credenti. Sono credenti, fratelli credenti, non sono fratelli che dai la vita e danno la vita per te. Cosa dice questa scrittura che Gesù mi parlava due giorni fa di questo?
Atti 2,44. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno.
Va bene? E ragazzi, non saremo benedetti nel regno di Dio se siamo qui a vedere quanti soldi ho più di te. Se tu c'hai una seconda casa, venditela e usala per il Vangelo. Va bene? Il Vangelo, la predicazione, raggiungere le pecore, per finanziare i tuoi CD, DVD, comprarti la bicicletta, qualcosa per finanziare il tuo Vangelo. D'accordo? Dobbiamo aggiungere appunto che io voglio dire, la nostra chiesa deve essere formata di fratelli, se no, e quelli che non lo faranno crolleranno, garantito, che quando vivete insieme a un fratello o una sorella, almeno giorno per giorno, bene, dovete condividere i soldi dalla spesa di quel giorno. Va bene, attenzione ai figli, se mi dite io possiedo una proprietà, venite con me, tutti i falsi fratelli arriveranno con grandi sorrisi. Io infatti dico, non fate questo, si comincia per qualche anno a evangelizzare insieme, ho detto qualche anno, dopo qualche anno potete cominciare a fidarvi e eccetera, capito? Però quando mangiate insieme, pagate il conto insieme, quando non fate alla romana, che ognuno paga la sua pizza. Se tu ti metti insieme a una sorella giorno per giorno le spese, no, non settimanali, almeno giornaliere, dovete condividerle quello che è. Uno mangia così, l'altro mangia cos'ha, quello gli fa male allo stomaco può mangiare solo questo, costa di più, quell'altro in piena salute può mangiare quell'altro, costa di meno. Condividete, non siete di guardarvi con l'occhio maligno, guarda lui perché lui c'ha l'ulcera e allora lui mangia, spende di più, che s'arrangi. Ma no, questo non è Cristo, questo non è amore cristiano. Ripeto di nuovo, è importante, quando mettete insieme ad altre, non cominciate a condividere i soldi, vendere casa, perché vi attirerete la zizzania con grandi sorrisi e falsi fratelli. Però se vivete insieme, almeno giorno per giorno fate la spesa e condividete. Se usate una macchina, la benzina è in comune, quel giorno. Ok. Se fate di più di quello attirerete la zizzania, senza pagare i biglietti aereo a chi viene che non ha soldi. Il biglietto aereo è un test per vedere se hai la fede di andare nella nazione dove Dio ti guida, che sia all'est, all'ovest, al nord o al sud. Va bene, Angela.
Amen, grazie Signore.
Dove andiamo adesso?
Mettiamo un canto di Marcello Marocchi, che parla dell'evangelizzazione, che parla di Dio come il pescatore, e dobbiamo seguire il suo esempio. Marcello Marocchi, Il pescatore.
pescatore sta prendendo il mare e la sua barca è un po' come il suo cuore, con la sua rete fatta con amore e con sudore. Un pescatore sta prendendo il mare. E parte sempre con la pioggia o con il sole, e non c'è giorno che non tocchi il mare, finché il mondo girerà correndo intorno al sole. Ogni vita avrà sempre un pescatore in piedi sulla barca, sembra proprio Dio che getta la sua rete. Potrei caderci anch'io nella sua rete grande, grande come il cielo, cattura mille vite, anche quelle in volo lì. Ci sarà pianto ed amore, la gioia e il dolore, e la sua rete raccoglierà il tramonto, finché la barca piena non sarà, e piano piano guadagnerà la riva, ed ogni pesce buono sceglierà. E qualche volta uscirà la notte ed in silenzio la rete getterà, finché la luna risplenderà sul mare. Ogni vita avrà sempre un pescatore in piedi sulla barca, è proprio come Dio che getta la sua rete. Potrei caderci anch'io con la sua rete grande, grande più del cielo, cattura ogni creatura in terra, in mare o in volo lì. C'è chi avrà pianto e dolore, o gioia ed amore.